Buonasera a tutti. Terzo incontro sul profeta Isaia. Questa sera cambiamo voce di relatore. Abbiamo la gioia di avere con noi il professor Marco Chiorelio, pieno di titoli accademici sulla Bibbia, ma soprattutto grande figura di credente, che ci aiuterà a vedere questi capitoli non facili dal 13 al 23. La volta scorsa qualcuno mi ha detto che ho sbagliato a darvi i compiti a casa, invece di dirvi fino al capitolo 23 ho detto al capitolo 13, invece avremo appunto fino al capitolo 23. Lascio subito a lui la parola e poi, se alla fine riusciamo a fare un po' di dibattito, benvenuti.
Buonasera a tutti, cominciamo sempre con una preghiera, la prendiamo dal Salmo 119, sapete, questa lunga meditazione sulla parola di Dio. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Spirito ci aiuti, perché appunto abbiamo davanti alcuni capitoli, come diceva Carlo, non semplici. Abbiamo visto la prima parte, quindi dal capitolo primo al capitolo 12 abbiamo finito con questo inno esultante che cantiamo anche nelle nostre chiese, nei nostri riti, e adesso invece iniziamo altri capitoli che, come avrete visto nelle vostre Bibbie, spesso sono intitolati oracoli contro le nazioni. Vedremo che è un titolo che non è adatto, però cercheremo di entrarci piano piano. Anzitutto qualche cosa sulla delimitazione, perché capitoli 13-23? Fino al capitolo 12 la divisione era abbastanza chiara, no? Si è concluso il libro dell'Emanuele, no? Mentre all'inizio del capitolo 13 troviamo un termine che poi ritornerà ancora altre volte e che inizia tutta una serie di parole profetiche, come viene tradotto anche in altre Bibbie. Noi avrete oracolo, oracolo su Babilonia, però in altre Bibbie hanno parole profetiche oppure visioni, perché la parola profetica in Isaia è quasi sempre assimilata alle visioni, tant'è vero che c'è anche la parola visione di Isaia, l'avete trovata all'inizio, no? Nel sottotitolo, e quella che un po' caratterizza tutto il grande opera di Isaia, visione di Isaia. Con quello si intende tutto il libro, tutti i 66 capitoli. No? E questo termine, appunto, è seguito poi da il nome delle nazioni, Babilonia, Assur, Filistea, Moab, Damasco, Etiopia, eccetera, fino al capitolo 23, che è l'oracolo su Tiro. Dal capitolo 24 c'è un cambio di nuovo di abbastanza notevole, lo vedrete, di stile, no? Chiamata la piccola apocalisse, e quindi questi capitoli, diciamo, che si delimitano abbastanza bene entro questi limiti. Detto questo, per capire bene quella paroletta che vi dicevo, oracolo su Babilonia ricevuto in visione da Isaia figlio di Amos, no? Il capitolo 13 comincia con questo primo versetto. Vi leggo un pezzo interessante del capitolo 23 di Geremia, il quale dai versetti 33 in poi fa proprio un gioco di parole su questo, che nel termine originario appunto ha un significato probabilmente un po' diverso dal nostro. Noi traduciamo oracolo, ma in realtà massa è qualcosa che richiama il peso. Ah, ve lo leggo prima, poi cerchiamo di capire. Quando questo popolo, o un profeta, o un sacerdote, ti domanderà qual è il peso del messaggio del Signore, tu riferirai loro: voi siete il peso del Signore, io vi rigetterò. Oracolo del Signore. E il profeta o il sacerdote o il popolo che dica peso del Signore, noi potremmo tradurre oracolo del Signore, no? Che è la stessa parola in ebraico, io lo punirò nella persona e nella famiglia. Direte l'uno all'altro: che cosa ha risposto il Signore? Che cosa ha detto il Signore? Non farete più menzione del peso del Signore, altrimenti per chiunque la sua stessa parola sarà considerata un peso, per aver travisato le parole del Dio vivente, del Signore degli eserciti, nostro Dio. Così dirai al profeta: cosa ti ha risposto il Signore? E che cosa ha detto il Signore? Ma se direte peso del Signore, allora così parla il Signore, poiché ripetete peso del Signore, mentre io vi avevo ordinato di non dire più peso del Signore, ecco, proprio per questo io mi caricherò su di voi come di un peso e getterò lontano dal mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri. Vi coprirò di obbrobri perenne, di confusione perenne, che non saranno mai dimenticate. Allora, perché abbiamo iniziato, no? Perché voi sapete che non è, credo, inutile ricordarci che non siamo qui a fare dell'accademia, questi corsi biblici non sono per poi vantarsi magari con qualche donato, ma io conosco qualche significato recondito di qualche brano dell'Antico Testamento. Ricordate cosa dicevano i padri della Chiesa, i padri del deserto in modo particolare, quando parlavano della scrittura, no? C'è quell'aneddoto, perché tutto era in forma di storiella, un monaco che va dall'Abba, quindi il padre, il monaco che guida, insomma, altri monaci principianti, e dice: dammi una parola. E questo monaco gli cita, comincia a citare un salmo, dice: poni, Signore, una custodia alla mia bocca, guarda, sigilla le mie labbra, eccetera, all'inizio di un salmo, no? E dice: vai, mettilo in pratica, quando hai finito vieni che te ne do un'altra. Questo è stato via per 20 anni. Non si è più visto, dopo 20 anni ritorna e dice: maestro, non mi hai più visto, ma ci sono ancora, ma sto ancora cercando di mettere in pratica quel versetto, no? Questo per dirvi, noi tante volte leggiamo, no? Facciamo i corsi e diventiamo esperti di tante cose, ma la cosa importante è mettere in pratica un versetto di queste parole che facciamo, e quando diventa la nostra vita, allora la parola di Dio ha raggiunto il suo fine. Finché tocca solo il cervello e ci lambichiamo con qualche conoscenza così dell'ebraico, di qualche libro biblico, non è ancora, siamo ancora molto lontani, no, dal vivere quello che la parola di Dio ci sta dicendo. In modo particolare, allora, questi capitoli, no? Oracolo su Babilonio, su eccetera, no? Ricevuto in visione, lo dobbiamo capire secondo questo brano. Non so quanto avete capito, abbastanza complicato, bisogna rileggere anche questo di Geremia, no? Lo trovate al capitolo 23, dal versetto 33 in poi di Geremia, dove parla appunto di peso. Cioè, oracolo in che senso? Che la parola profetica, o la parola di Dio, come cercavo di spiegarvi così, sperando di non rendervi più confusa la cosa, ci viene data per diventare nostra vita. Nella misura in cui appunto invece diventa un vanto, no? Sentite che Geremia dice: ah, quando quello che dirà oracolo del Signore, no? Peso del Signore, parola del Signore, e spaccerà qualche cosa che Dio in realtà non gli ha detto di dire, oppure che non sono ancora un tutt'uno con la sua vita come parola di Dio, lo diventeranno per lui addirittura, si riverseranno su di lui, cioè lui diventerà un peso per Dio, no? Quindi quell'oracolo, quella parola che ci viene data, invece di portare la vita, in qualche modo appesantisce la persona. Allora ci viene in mente tante altre cose. Vi ricordate quando, credo che sia Baltasar, Nebuchadnezzar, cioè questi nomi persiani, quando Daniele è nella sala del trono, no? E compare quella mano a scrivere sul muro, Vi ricordate questa immagine? Credo che sia il capitolo 5 del profeta Daniele. E questa scritta, vi ricordate cosa dice? Queste tre parole compaiono: Menel Tekel Peres. No? E nessuno ovviamente lo sa spiegarlo. Il re trema, grande imperatore persiano, dominava su tutto il mondo di allora, però vede quella cosa lì, trema, chiamano questo Daniele, questo giovane ebreo che arriva lì e dice: eh sì, io se vuoi te la leggo, no? Cioè, sono cavoli fuori, perché Mene è il misurato, sei stato misurato, Tekel sei stato pesato, Peres, quindi il tuo regno sarà diviso. E quindi gli annuncia una parola che è terribile, che poi quella notte stessa, tra l'altro, il re muore e quindi il suo regno sarà spezzato, quindi tutto il potere che pensava di avere si scioglie tra le mani. Vedete, la parola di Dio fa verità nella vita dell'uomo, scopre gli altarini, svela, rivela come sono veramente le cose, no? Pesa le situazioni. E questo è un po' tipico di tutte le altre religioni. Se dovessimo fare un parallelo con altre religioni, vedremo che il discorso del pesare le anime dei defunti, lo troviamo anche al Museo Egizio, oppure altre situazioni che non stiamo qui, nel poco tempo che abbiamo, possiamo analizzare, ma c'è questa idea appunto del peso, no? Come dice il Salmo 1, no? Il grano rimane, la pula, cioè tutto ciò che è male di noi, cioè tutto ciò che è effimero di noi, vola via. E quindi il male, in qualche modo, inteso come ciò che è inutile, addirittura non è nemmeno come la paglia che si può usare per i letti, ma non serve proprio a niente, no? Ciò che rimane è il peso della persona, ma quando il peso della parola aderisce, no? E diventa peso della persona, altrimenti diventa, noi diremmo, magari un peso inutile. Allora, noi dobbiamo vedere questi capitoli in questo senso, no? Ho fatto questa premessa perché spesso se no si corre il rischio di dire: ecco, Dio, non so, ce l'ha con quello lì, allora hai fatto una cosa, allora contro quello, contro quell'altro, no? E c'è questa preposizione al in ebraico, una parola con questa preposizione in genere viene usata come oracolo contro, no? Ma siccome al in ebraico vuol dire anche sopra, se noi manteniamo questa idea del peso, potremmo intenderla in questo senso, la parola di Dio che ti viene caricata addosso, no? Allora, per alcuni è un peso che ti schiaccia perché diventa la tua vita, per altri invece è un peso da portare che ti aiuta non solo a portare il tuo peso, ma a diventare veramente quella parola profetica che smaschera le tue iniquità. Allora, in questo senso, e vedremo, sono bellissimi in quel, per certi versi, questi capitoli di Isaia, perché lungi dall'essere degli oracoli contro le nazioni, si riveleranno una parola che vuole salvare le nazioni. E non è ardito dire questo, vi anticipo già le conclusioni, ma vedrete che è una parola dove Dio, quasi in maniera accorata, dice: guarda che tu sei fatto così. Avete presente anche i capitoli iniziali dell'Apocalisse? Le lettere alle sette chiese, che sono questa esame di coscienza che la Chiesa dovrebbe sempre ripetere, no? Almeno una volta all'anno, rileggerseli e vedere lì noi stessi, no? Le nostre comunità, le nostre magagne, le nostre cose. Ecco, qui le stesse cose, anche se sono rivolti a gente che noi non conosciamo, non dobbiamo pensare che siano delle parole rivolte a dei popoli sconosciuti che avevano fatto peccato, quindi giustamente si erano attirati di ira del Signore. Questo è un modo pagano di affrontare un po' la scrittura, no? Non esiste nessuno che, insomma, che sia lontano da Dio e quindi venga punito, e altrimenti non capiamo nemmeno anche il discorso del popolo eletto. Cosa vuol dire il popolo eletto? No? Non posso stare qui a ripetere, ma credo che trovare persone, no, venite sempre ai corsi biblici, ormai queste cose le sapete bene, l'elezione in funzione di, quindi scelto un popolo per la salvezza di tutti. Quindi attenzione, non c'è nessuno che sia dannato, nessuno che sia contro l'altro. Israele in questo senso, se non ha fatto così, non ha capito, perché la sua missione era di portare una parola di verità, certo, scomoda, certo, alle volte un peso che si caricava sulle persone, però una persona che come fine ultimo aveva sempre quello della salvezza, di salvare la persona. Dobbiamo ricordarci, perché se dovessimo anticipare anche qui una conclusione che poi ci deve servire per la nostra vita quando leggiamo questi capitoli, Ecco, allora quando andiamo a analizzare situazioni di gente che non va più in chiesa, che non fa più le cose che fa un bravo cristiano, che vive una vita moralmente discutibile, eccetera, eccetera, ecco, invece di ergerci a giudici, eccetera, dovremmo appunto, semmai, metterci in gioco e vedere cosa possiamo fare per recuperarli, per salvarli, amando tutte le persone, come ha fatto il Signore, no? Ha mandato i suoi profeti, come Isaia, e poi ha mandato il suo figlio per la salvezza di tutti. Credo che fosse una premessa così un po' importante, per poter poi andare adesso a vedere nel dettaglio qualche cosa su questi capitoli. Qualcosa avete già sulle dispense, quindi almeno vi ho suddiviso un po' il materiale. E per poter vedere in particolare anche gustare quella che è la poesia di questo grande poeta. Non possiamo mai dimenticare che appunto sono tutti brani in versi, andrebbero letti quindi nel loro contesto originario, è come quando in italiano abbiamo un grande poeta che ti fa tutte le assonanze, i richiami, le rime, di questo alle volte nella traduzione si perde, ma sono tutti testi veramente belli anche dal punto di vista letterario. Cominciamo col dire che Amos, contemporaneo di Isaia, ha due capitoli simili, Amos 1 e 2, anche lì, se vedete le nostre Bibbie, alle volte mettono oracoli contro le nazioni, ma sono qui invece queste stesse parole di verità, parole di salvezza indirizzate a tutte le nazioni. Osea anche ha questi capitoli, però Osea ha gli oracoli su Israele, il regno del nord, eccetera. Lo schema però si ripete anche in Geremia, in Ezechiele, dopo i capitoli destinati al popolo di Dio, quelli che abbiamo visto appunto nei capitoli 1 e 12, avete visto questo grande rib, no? Questo contesto giuridico in cui Dio chiama il suo popolo, no? Il suo figlio, no? a giudizio per quello che ha fatto, quindi una parola di verità. Dopo, ecco, si passa appunto a tutti i popoli circonvicini, sempre appunto tramite il popolo eletto che è il destinatario, ma con in vista appunto, come dicevamo, tutte le nazioni. Come sempre potete tenere un occhio ai paralleli del secondo libro dei Re, capitolo 9, gli altri capitoli, che appunto ci danno una visione un po' più completa. Allora, diciamo, i primi, dunque, capitoli 13 e 14 parlano di Babilonia. Ora, noi sappiamo che storicamente, da quello che è emerso anche dall'introduzione, Isaia profetizza, ha delle parole di verità sul soprattutto la potenza emergente dominante al suo tempo, che era Assiria. No, faccio interrogazioni, devo scizzare un po'. E Babilonia al tempo di Isaia non era nessuno. Quindi abbiamo davanti questa ipotesi, no? Quando si dice sono testi tardivi, bisogna stare attenti, perché qualcuno dice: ah, ma allora non sono di Isaia, quindi le ha elaborati qualcheduno. No, il fondo di questi capitoli si può sempre far risalire al grande profeta Isaia, no? Perché aveva detto cose simili, perché aveva profetizzato magari ad altre persone. Quello che viene detto, poi vedremo, per il re di Babilonia poteva tranquillamente essere detto per il re Assiro che dominava al suo tempo, no? Magari appunto succede questo, che nel corso degli anni, per attualizzare la sua parola profetica, visto che cambia il tempo, visto che il potere dominante adesso non è più la Siria ma è Babilonia, si cambia semplicemente una parola e si attualizza, no? Quello che fa un po', per certi versi, simbolicamente anche l'Apocalisse, no? Che parla della grande Babilonia, però tira in ballo tutto un Sodoma e Gomorra, che verranno sempre fuori. Sono quei topos, no? quei luoghi biblici che diventano classici di riferimento quando uno parla di quello. È uno schema che si può applicare appunto a tante altre situazioni. Quindi può essere una rilettura teologica certamente del VI secolo, però dove lo sfondo è appunto quello di Isaia, che parla appunto di Babilonia, viene fuori nel suo testo, al capitolo 14, al capitolo 21, ma tornerà anche al capitolo 47, al capitolo 48. In Geremia invece lo trovate al capitolo 50 e in Apocalisse, quello che vi ho citato, è il capitolo 18, dove si parla della caduta di Babilonia, vengono ripresi alcune immagini, alcune similitudini che sono proprio anche molto vicine a queste di Isaia. E poi avete il testo anche di Prima Pietro, il capitolo 5, per esempio, no? Dove parla di Babilonia, però dicendo chiaramente che si stava parlando di Roma, che era la potenza che in quel momento appunto dominava. La prima parte, oracolo su Babilonia: su un monte brullo issate un segnale, alzate per loro un grido, fate cenni con la mano perché varchino le porte dei nobili. Ho dato un ordine ai miei consacrati, ho chiamato anche i miei prodi a strumento del mio sdegno e entusiasti della mia grandezza. Frastuono di folla sui monti, simile a quello di un popolo immenso, frastuono fragoroso di regni, di nazioni radunate. Allora, c'è una, come nel capitolo 5, vi ricordate, che avete letto la volta scorsa, Dio chiama le nazioni e in qualche modo a strumento di una sua purificazione, di un suo, ovviamente questa è la rilettura, no? Del popolo ebraico. Noi possiamo dire così, storicamente ci sono state delle invasioni, ci sono state delle difficoltà, delle guerre, è sempre stato uno stato cuscinetto, no? Quindi sappiamo che Israele o era dominato da una potenza o dall'altra. Questo appunto viene alle volte letto dai profeti in senso purgativo, purificativo, no? Perché ci succede questa cosa? Perché non abbiamo applicato la legge del Signore, quindi è un richiamo del Signore a convertirci. Questa è una cosa che, anche se uno dice, va, storicamente le cose sono andate diversamente, è una bella lettura perché consente appunto anche lì di attualizzare un fatto storico e di portarlo nella propria vita. E invece di lamentarci, guarda questi cattivi babilonesi o assiri che fossero, no? Guarda cosa stanno facendo ingiustamente contro di noi, la prima cosa che si dice è questa cosa succede perché il Signore ci vuole bene e usa questi popoli, questo fragore di nazioni, così convocandoli e in qualche modo permettendo a loro di farci qualche cosa per aiutarci. È un tipo di lettura, no? E quindi abbiamo questo Signore degli eserciti che passa in rassegna l'esercito, vengono da montagna, il Signore le armi della sua collera, versetto 5, per devastare tutta la sua terra, tutta la terra. E poi c'è la menzione immediatamente dopo, no? Per due volte, credo, sì, versetto 6 e versetto 9, del giorno del Signore. Terrore e paura davanti al Signore che viene. Già Amos al capitolo 5 aveva parlato di questo giorno del Signore, poi Gioele al capitolo 1, Geremia al capitolo 46, con questa bella, per esempio, assonanza, Keshot Mishaddai, no? Per chi gusta l'ebraico, come una devastazione da parte del Signore Onnipotente. Shot Shaddai, no? Stessa radice, c'è un po' un'assonanza, per dire che la presenza del giorno del Signore, aspettato come un giorno di liberazione, aspettato finalmente come un giorno in cui ci riscatterà dai nostri soprusi, dalle nostre umiliazioni, e finalmente potremo avere la vendetta contro i nostri nemici, in realtà sarà il giorno appunto in cui per noi sarà come una distruzione. No, e quindi il profeta ribalta un po' queste cose. Se voi non vi aspettate che il giorno del Signore sia tutta questa cosa, che bello, no? Arriverà il Signore. Sì, il Signore arriverà, però arriverà con questo carico in qualche modo, no? Di devastazione, distruzione. Perché? Perché nell'errore, no? Nello sbaglio del popolo, come abbiamo visto prima, ma anche delle nazioni, la radice è sempre una, no? Un orgoglio che si trasforma in antidivino, un contrapporsi alla divinità di Dio. Dio è unico e Lui è l'unico vero Dio di tutti. Quando c'è la tentazione da parte dell'essere umano di sostituirsi a Dio, ovviamente cosciente o anche incosciente, nella maggior parte dei casi incosciente, questo diventa un problema serio, perché Dio in qualche modo è come se dovesse riaffermare la sua unicità, la sua onnipotenza, quindi deve rimettere le cose a posto, no? L'ordine gerarchico delle cose, no? Se è armonicamente messo, allora tutto viene di conseguenza, se invece viene sconvolto, allora lì il Signore interviene, no? Come Babele, no? Torre verso il cielo, no? Torre che ha questi simboli, no? Che ci vengono a dire no. Allora ecco, nel capitolo 2, il giorno del Signore era la punizione per Giuda, qui il panorama è più cosmico, più allargato. Il giorno arriva implacabile, del versetto 9, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori. E vedete che subito dopo, al versetto 10, vengono citate le stelle del cielo, le costellazioni, il sole, la luna. Vi potrei chiedere perché, e sapreste già da soli magari darvi una risposta, no? È proprio perché, e anche in quel tempo, tutte queste realtà erano già divinizzate, erano già in qualche modo oggetto di culto, si serviva sì il Dio di Israele, però allo stesso tempo, no, gli oroscopi, le stelle, per carità, cioè teniamoli buoni perché comunque c'è una certa verità, no? E allora come oggi, no? Si mescolano un po' le cose, si cerca di salvare capre e cavoli, però... Capite? Questo è un problema serio, perché sto riducendo Dio a uno dei vari fattori. Ecco il problema, no? Come avremo da sempre dei profeti in funzione anti-idolatrica, no? Faccio di Dio, che è unico, che è l'unico Signore, che governa tutto, le nazioni, ne faccio un idolo. Cioè lo metto alla pari di tante altre cose. Tra l'altro la radice di costellazioni in ebraico è interessante, perché Kesil è il folle, è l'insensato, no? Quindi quasi a rimarcare il profeta, così buttando lì queste frasi, richiama ovviamente a un orecchio allenato, che conosce magari la lingua, non può non cogliere questa ironia, questa assonanza. Rivolgete le stelle delle costellazioni, no, alle quali voi date tanta importanza, in realtà non danno più luce, cioè una sapienza che non è sapienza, è follia, è assurdità. Quindi farò cessare la superbia, umilierà l'orgoglio, farò tremare i cieli, tutti i verbi che indicano questo intervento in questo giorno del Signore, che ristabilisce un po' le cose al loro posto. Proprio in questo senso, appunto, di rimettere anche agli occhi della persona che ha sbagliato, appunto, le cose a posto. L'uomo che si gonfia, magari pensa di essere più di quello che è, in realtà poi si riscopre creatura, si riscopre fragile, scopre che le cose sulle quali si appoggiava in realtà non sono così luminose, ma sono follia, dovrebbe almeno, nell'intento di Isaia, essere riportato quindi alla vera fede, alla vera fiducia. Se andiamo a stringere, guardate che si ripete, si ritorna, ma tutto il grosso libro di Isaia poi alla fine è un po' riassunto dal Magnificat, dinamismo, cioè il grande viene abbassato, il piccolo viene innalzato, c'è sempre in Isaia questo dinamismo. Il resto, ma dietro tante immagini che lui usa, c'è sempre questa idea del chi si eleva, chi si inorgoglisce, chi pensa di essere più di quello che è, in realtà verrà rimesso al suo posto, abbassato. Mentre invece, ma pensate che anche il Vangelo comincia così, no? Ogni monte sia abbassato, ogni colle sia innalzato, e la predicazione del Battista rimanda, vedete, questo Vangelo di Isaia, no? Potrebbe, è in perfetta sintonia con poi quello che sarà l'operato di Giovanni Battista e di Gesù stesso, no? Quindi questo giorno della ira ardente bisogna intenderlo in questo senso. Da sempre il fuoco, sapete, che è stato usato come metafora di purificazione, di trasformazione. Il legno che diventa fuoco, che mi riscalda in un camino, lo sto distruggendo con il fuoco o lo sto trasformando in qualche cosa che migliora ancora quelle che sono le qualità di questo oggetto, no? Legno da solo, sì, vabbè, può servire per tante cose, ma legno che si trasforma in fuoco, no? Grazie al fuoco diventa fuoco stesso. Questa è da sempre stata un'immagine che poi i mistici prenderanno, no? Come anche immagine della trasformazione del credente, no? Che da legno buttato nel fuoco deve diventare fuoco stesso. Gli orientali parlerebbero di divinizzazione dell'uomo, no? Noi amiamo di più parlare di santificazione, chiamiamo i santi, no? Sono persone che il loro legno l'hanno buttato così dentro questo paracere che è Dio stesso, che è questo fuoco, che noi qui diciamo l'ira ardente, ma il fuoco divino che trasforma, che sono diventati addirittura qualcosa di diverso, no? di divino completo. Storicamente, ecco, il suscito in me, vedete, ci sono alcune indicazioni del versetto 17 che sono così, storicamente sono andate così: i Medi che si alleano con i Persiani per poi sconfiggere Babilonia, oppure i loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi, del versetto 16, lo troviamo anche nel Salmo 137, no? Quando si parla dei piccoli sfracellati sulla roccia, no? Proprio parlando di Babilonia, sedevamo sui fiumi di Babilonia, quindi sono immagini che, se andate poi a cercare, ritornano anche in altre parti della Bibbia, molto interessante. Oppure, come già accennavo, versetto 19: Babilonia, perla dei regni, splendore e orgoglio dei Caldei, sarà sconvolta da Dio come Sodoma e Gomorra. Genesi 18, no, che viene richiamato come quel luogo dove andare a ripescare per vedere appunto queste dinamiche che ho appena accennato, no, di ribellione verso Dio. Non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione. Forse qui gli autori dicono, ma magari c'è una confusione con Ninive, perché Babilonia poi invece in realtà sarà abitata ancora, no? Quindi, siccome si parla di Babilonia, è Ninive che è stata distrutta e non è mai stata più ricostruita, quindi mai più abitata di generazione in generazione. Distrutta nel 612 a.C., Ninive finisce lì la sua storia. Babilonia invece è stata distrutta, ricostruita e riabitata. Quindi in questo senso, no? Potrebbe esserci un'applicazione, un segno di questa applicazione diversa. Al capitolo 14 c'è un'altra parte interessante, no? Dopo un piccolo accenno a Giacobbe: certo, il Signore avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nella loro terra. Si sceglierà, in realtà il termine è di nuovo, un nuovo esodo, quindi nuovamente, ancora una volta sceglierà Israele, oppure, come dice Amos, no, rialzerò la capanna di David caduta. Sono versetti che fanno un po' da raccordo con la parte precedente: distrutta Babilonia, vi ricordate cosa succede dopo la distruzione di Babilonia? Quindi il popolo viene riportato nella sua terra, quindi c'è il ritorno dall'esilio. A loro si uniranno gli stranieri e saranno annessi alla casa di Giacobbe. I popoli li accoglieranno e li ricondurranno nella loro terra, e la casa di Israele se li farà propri nella terra del Signore, rendendoli schiavi e schiave. Così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi, e domineranno i loro avversari. Ora, questa immagine non è molto tipica, vedremo poi, viene quasi subito smentita da quello che segue, eh? Non è così tipica di Isaia, che invece sta aprendo, è quello che vi dicevo all'inizio, che queste parole sono veramente per la salvezza, no? Di queste nazioni. È vero, poi vedrete i capitoli 49, 60, 66, ritorna questa idea degli stranieri che vengono a partecipare della salvezza di Israele, no? Qualcuno infatti dice, ma questo rendendoli schiave e schiave non è una ritorsione, non è una vendetta, dice, siccome sono stati schiavi, te allora venite e sarete i nostri schiavi, no? Ma la leggono in un altro modo. Questi popoli, finalmente convertiti, anche loro apriranno gli occhi su chi è veramente Dio e chiederanno agli ebrei di poter partecipare anche loro al popolo. Quindi verranno loro stessi e si metteranno loro stessi al servizio del popolo di Israele. Questa è un po' la lettura corretta, profetica, quello che voleva dire il profeta. E allora lì, forse, non è azzardato, mi viene in mente, sono associazioni che vengono, no? Quando si pascola nelle scritture, Luca 15, no? Chi è che ritorna e dice al padre, accettami anche solo come uno dei tuoi servi? Lui è il figlio, è stato lontano, no? Noi lo chiamiamo figlio il prodigo, e però a un certo punto rientra in sé, torna a casa e dice, piuttosto anche come servo, ma io voglio stare nella casa del Signore. Ecco, questa è la lettura, no, di questi casi. Non tanto, no, Israele appunto se li porta e li schiava, dice, se no sarebbe una ritorsione, no? Cosa che purtroppo nel sionismo invece lo vediamo, no? No, senza tema di sventite, io posso buttare lì questa cosa, no? Perché l'antisemitismo e l'antisionismo sono due cose molto diverse, no? E oggigiorno c'è grande confusione e si tende a fare di un calderone e di un'erba un fascio, ma bisognerebbe sempre tenerle molto presenti, invece molto distanti, perché un conto è il ruolo di Israele, un conto è il sionismo come movimento politico nato da un ateo che, insomma, sapete com'è. E anche loro stessi l'hanno sconfessato per tanti anni, tanti decenni, poi a un certo punto dopo la Shoah è venuto bene riprenderlo e riusarlo in un certo modo, no? Per certi fini politici, ma lì c'è un discorso molto, molto serio, e c'è fior di gruppi, di rabbini fedeli alla Torah che sono molto contro tutto quello che fa lo Stato di Israele, no? Ritorcendo agli altri quello che ha subito a sua volta, perché succede questo, no? E quindi, siccome io ho patito tanto nel corso della storia, e allora adesso faccio patire agli altri quello che ho patito, siccome sono più forte militarmente, sono questo, allora mi posso prendere la mia rivincita, no? Questo è un discorso veramente pagano, veramente umano, che non c'entra niente col discorso biblico. Quindi un ebreo sosterrebbe, credo, verrebbe proprio dalla mia parte, no? Dicendo, sì, sono d'accordo con te, lo spirito di Isaia è questo. E non è sicuramente quello della rivalsa politica, no? Nei confronti degli stranieri che, siccome mi hanno umiliato, allora li porto in terra di Israele e li faccio patire quello che mi hanno fatto patire loro, no? Non è questo. Segue dal versetto 3 al versetto 23 un canto ironico in 5 strofe, alta poesia, anche qui bisognerebbe gustarlo veramente per quello che è. In quel giorno avverrà che il Signore ti libererà dalle tue pene, dal tuo affanno, dalla tua dura schiavitù a cui eri stato assoggettato. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia. Allora, canzone in ebraico mashal, quindi un insegnamento. La nuova versione della Bibbia delle Paoline dice proprio questa satira sul re di Babilonia. Questo, ecco, potrebbe essere un canto che riflette il vecchio Isaia, probabilmente composto per un re assiro, sostituendo invece il re di Babilonia, mettessimo per un re assiro, tutto quello che segue potrebbe tranquillamente appartenere al tempo del profeta Isaia. Ed è questa satira, è molto interessante, perché riflette un po' quel dinamismo che vi dicevo poc'anzi, chi si innalza sarà abbassato e chi si umilia sarà esaltato, chi è in basso viene messo in alto e viceversa, no? E allora quello che si pensava l'aggressore, quello che si pensava di essere, ora invece viene quasi deriso in qualche modo, no? Perché persino i cipressi gioiscono per te, anche i cedri del Libano, da quando tu sei prostrato non sale più nessuno a tagliarci. Questa è una credenza, sarebbe ogni immagine, no? Si porta dietro tantissime cose, no? Avete presente gli alberi, soprattutto usati per disboscare nelle guerre, no? E quindi che diventano catapulte, diventano strumenti, diventano navi, diventano carri, diventano tante di queste cose, no? Ogni re cosa fa? Mica disposca a casa sua, no? Quindi arrivavano i re assiri, i re babilonesi, andavano in Libano, so, avete visto che fine hanno fatto, no? Cioè, una delle settimane scorse c'era proprio una notizia, non se ne parla mai del Libano, ne hanno parlato perché? Dicendo che i cedri sono finiti, ormai c'è quei pochi che hanno rimasti, hanno preso una malattia e sono scomparsi. Il Libano era tutto una foresta, perché chi è stato, chi sa un po' la geografia, è una montagna di 3.000 metri molto vicino al mare, no? E con la valle della Bekaa in mezzo, due serie di montagne, tutte ricoperte di foreste. Tutto scomparso, no? Perché da sempre tutti i re che arrivavano disboscavano lì per pigliarsi le cose, no? Compreso Israele, che si è fatto il tempio in Gerusalemme, le navi di Salomone giù a Eilat, no? Tutte fatte con cedro del Libano, è tipico. E allora ecco qui il poeta addirittura mette questa ironia in ballo, no? Dice addirittura anche gli alberi hanno finalmente, ragazzi, se, così, nessuno verrà più a tagliarci, verremo lasciati in pace perché te finalmente sei scomparso, no? Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo, no? Pensate che qui l'ironia, no? Uno che scende negli inferi, finito il suo potere, no? Va nel posto dove spetta ad ogni mortale, questa specie di sotterraneo dove andremo tutti, lo Sheol, e invece di avere un corteo di gente, no? che ti acclama, no? Come è abituato ad arrivare nelle città, arriva l'imperatore, arriva il re, arriva questo, cioè, arrivano le ombre, no? Degli inferi. Faranno sorgere i loro troni tutti i re delle nazioni, prenderanno la parola per dire: ah, anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato finalmente uguale a noi, in questa canzone, no? Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe, sotto di te vi è uno strato di marciume, la tua coltre sono i vermi. E qui viene messo in ballo un altro aspetto, no? Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? E qui ovviamente la lettura simbolica si allontana da quello che poteva essere o re Assiro o re di Babilonia, no? Che in questa idea, che ormai avete capito, no? del grande, quello che si pensava il re di tutta la terra, no? Viene invece abbassato e rimesso al suo posto. Ma qui c'è questa espressione che nella Vulgata viene tradotta Lucifero, buon Girolamo, figlio dell'aurora, lo traduce così, e allora dietro si scatena tutta una ridda di interpretazioni, no? Chi è questo orgoglioso che viene abbassato e viene cacciato negli inferi? Ce l'ha servito su un piatto d'argento, la traduzione latina, no? E quindi il male per eccellenza, ma come succede anche per il re di Tiro, no? Quando si vedranno questi testi, Ezechiele 28, in Ugarit si cantava la caduta di Attar, che era l'avversario di Baal. Baal ha un ciclo, se non so, vi ricordate, avete già sentito qualche volta, molto legato nel culto cananaico alla natura, e quindi ogni inverno in questa stagione si faceva il pianto per Baal, perché poverino muore, no? È la stagione ormai, cioè, i frutti sono finiti, ormai le foglie cadono, gli alberi sembrano morti, quindi si muore e qui si piange la morte di questo dio. Ma nella primavera c'è la grande festa del risveglio di Baal, perché la primavera riporta i primi getti, quindi gli alberi buttano le gemme, poi i fiori, quindi tutto rifiorisce, tutto rinasce, Baal rinasce, quindi ogni anno c'era la rinascita, la risurrezione di Baal. A questo si contrapponeva appunto questo altro invece Attar che viene, ma pensate anche Fetonte, il mito di Fetonte, cosa vuol dire Fetonte? Il brillante. E quindi c'è tutta questa idea di quello che è in alto, che viene abbassato, e allora l'orgoglio dei popoli, il male, no? Quindi davanti a Dio, tutto quello che anche spiritualmente si erge a mettersi alla pari. Ecco che viene, e tra l'altro Gesù stesso, no? Perché quell'espressione di Gesù: ho visto Satana cadere dal cielo come una folgore, Luca 10, no? uno dice, vedete che dietro ci sono queste cose, no? Quindi cade dal cielo come una folgore, il figlio dell'astro del mattino, questa specie di stella cadente, pum, era lì che splendeva, non c'è più, perché è caduta, no? Sei stato gettato a terra, Signore dei popoli, eccetera. Eppure tu pensavi nel tuo cuore, no? Salirò in cielo, sopra le stelle, Dio innanzi al mio trono. Allora qui, per capire bene, possiamo anche qui leggerci un parallelo, anche se andiamo a sconfinare su quello che sarà poi i brani dei miei reverendi colleghi, credo di Enrico. Geremia, scusate, Isaia al capitolo 36, dal versetto 18, mette in scena appunto un avvenimento. Non abbiamo motivi per non dire che non sia storicamente avvenuto. Questo gran coppiere, no? Si avvicina al re Zecchia, alla popolazione, eccetera, ve lo leggete con calma, ma in sintesi, ecco, dal versetto 18: non vi inganni Zecchia dicendo il Signore ci libererà. Forse gli dei delle nazioni sono riusciti a liberare ognuno la propria terra dalla mano del re di Assiria? Dove sono gli dei di Hamat, di Arpad? Dove sono gli dei di Sheparvaim? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Quali mai fra tutti gli dei di quelle regioni hanno liberato la loro terra dalla mia mano, perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano? Quelli tacquero e non risposero nulla. Vedete, un avvenimento storico che mette in bocca questo grande coppiere che viene a riportare le parole del re di Assiria così sfrontate davanti al popolo, il re che è rappresentante di Dio in terra, no? Ezechia e tutto il popolo di Israele, gli viene a riportare queste parole di scherno. Capite il dinamismo che dicevamo prima? Cioè qui non siamo solo più davanti a un potere di un re che, siccome c'ha le armi, spadroneggia sugli altri popoli. No, è un potere che si divinizza, che pensa di potersi sostituire a Dio. Cosa sono i vostri dei? Niente, perché io ho sconfitto gli altri popoli che avevano i loro dei, e Israele dovrebbe essere diverso. Quindi equipara il Dio di Israele agli altri idoli delle nazioni. E succedeva la stessa cosa. E allora, ecco, in questa sfrontatezza, in questo attacco in qualche modo a quella che è la divinità, l'unicità del vero Dio, che dobbiamo vedere il dinamismo anche di questi capitoli, quindi l'ironia particolare di questo individuo, di questo potere che viene umiliato, viene abbassato. Quindi tu pensavi, salirò, dimorerò, vera dimora divina, no? Da sempre questa idea babelica di innalzarsi e mettersi da soli con le proprie forze a livello di Dio, perché di questo continuamente il male ripropone all'uomo, e Dio che rimette le cose a posto. Pensate alla New Age, pensate a tutti questi movimenti che ancora adesso non ripropongono queste antiche cose. Chi conosce lo gnosticismo non si stupisce tanto nel vedere tanti gruppuscoli, no, che rinascono fuori, perché ritritano e rifliggono sempre sulle cose, no? E spingono sempre sull'orgoglio dell'uomo. Cioè, tu non hai bisogno di Dio, no, per tirare fuori il divino che è dentro di te, perché tu sei il divino. Vabbè. Allora tutti, bellissimo, no? si perdono in questi gruppi di meditazione trascendentale, eccetera, eccetera, dove di fondo c'è sempre dietro questa idea, no? Ribellati a Dio, non è Lui che ti dona la vera luce, che ti rende divino, no? Non è il legno che deve buttarsi nel braciere del fuoco di Dio, no, tu da solo riuscirai, no? Sempre la logica del male, vedete questo luciferina, se vogliamo aggiungere, è sempre questa, sempre la solita cantilena, no? Che soffia alle orecchie dell'uomo questa cosa, e molti ci cadono pensando che, ah sì, vabbè, allora con le mie forze, no, riuscirò a liberare il divino che c'è in me. Va. E questo è quanto, no? Questi capitoli, no, ironicamente cercano di rimettere le cose a posto, no? Quando ti vedono, guardano fisso, ah, è questo l'individuo che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, e non apriva la porta del carcere sui prigionieri, invece tutti riposano ognuno nella sua tomba, versetto 19, tu invece sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole, sei circondato da uccisi, trafitti di spada, deposti sulle pietre della fossa, come una carogna calpestata, non sarai unito a loro e alla tua sepoltura. Allora, qui siamo davanti a un altro gioco di parole, questo virgulto spregevole, Netzer è avorto, anche il Giobbe ricorre come l'avorto esecrabile, sei abortito. E Nebuchadnezzar, Netzar, Netzer è la stessa radice, questo re assiro aveva, il babilonese, scusate, aveva questa stessa radice di questo, quello che noi chiamiamo Nabucodonosor, la radice di questo aborto, hai rovinato la terra, quindi in pratica una sentenza terribile, no? Sarai senza tomba, senza nome, senza posteri. Tu ti pensavi di essere un grande e invece sei ridotto in questa situazione. Nei versetti dal 24 al 27 sono oracoli invece del tempo assiro, qui si torna a quella che è probabilmente il tempo del 735 al 701 avanti Cristo, no? Un oracolo contro la Siria con uno stile molto lapidario, categorico, ricordo appunto che tutta la predicazione di Isaia è del tempo di questi re assiri, no? Come dicono il capitolo 36 seguenti di Isaia stesso, il secondo libro dei re, capitoli 17 e 20, e il secondo libro delle cronache, se volete anche aggiungersi, i capitoli 26 e 32, sarebbe bene sempre leggere tutto questo insieme. Dal versetto invece 28 fino al 32, quindi la chiusura di questo capitolo 14, si chiama in ballo la Filistea, cioè la regione costiera, no? Filistin, da dove deriva appunto poi il successivo il nome Palestina, Filistin, no? Filistei. Non gioire, Filistea, perché è stata spezzata la verga. Perché? Perché quando il potente di turno, l'Assiro, no? Oppure l'Egitto, a seconda, la superpotenza del tempo, cambiava dinastia, moriva il re, no? Intanto che c'era un colpo di Stato, oppure quello era impegnato altrove, subito alzavano la testa, no? Tutti i vassalli, e pensavano, ah, finalmente il gioco che opprime, no? Mi dà un po' di respiro, e quindi nascevano queste coalizioni, adesso ci organizziamo, è cambiato il re, quindi potremmo riscattarci, no? E cercavano di fare qualcosa contro la Siria, spesso invano. No? Quindi probabilmente, non so, per esempio se nel 705 muore Sargon, può darsi che la Filistea, no, abbia alzato la testa, che bello, no? Cioè, non gioire, perché dalla radice della serpe uscirà una vipera, e il suo frutto sarà un drago alato, quindi aspetti peggio, no? Quindi non gioire perché questo re dell'Assiro è morto, ma vedrai che arriveranno altre cose, e quindi gli attacchi arrivano sempre dal nord, in qualche modo, no? Dal settentrione si alza il fumo, versetto 31, e questo versetto 32, che è una specie di accenno che anticipa un po' anche appunto uno dei temi principali di Isaia, perché cosa si risponderà ai messaggeri delle nazioni? Il Signore ha fondato Sion, in essa si rifugiano gli umili del suo popolo. Allora, gli abitanti di Giuda che diventano umili e poveri, tradotto vuol dire fiduciosi in Dio, l'umile è colui che è l'humus, che ha i piedi ben poggiati per terra e solidamente appoggiati su quella che è l'unica cosa che tiene, e anche questo grande tema di Isaia, no? La fiducia in Dio, l'unica cosa che tiene. Isaia si batterà sempre contro tutte le alleanze, contro le varie appunto superpotenze del tempo, l'appoggio sul potere economico, politico, militare, e sempre cercare di distogliere i re di Israele, portandoli a una fiducia totale, piena di Dio, mai riuscendoci. Questo è quello che vedremo anche in questi capitoli. Capitoli 15 e 16 possiamo andare un po' più spediti, sono gli oracoli su Moab. Moab, sapete che è la Giordania praticamente di adesso, il paese di Moab, Moabiti, sono capitoli abbastanza discussi come occasione storica, non si capisce bene, come tempo di composizione, come autenticità, per qualcuno addirittura sono anteriori ad Isaia, per altri addirittura sono post-egipci. Quando c'è questa varietà vuol dire proprio che insomma si spara sul mucchio, no? E quindi potete vedere Geremia 48, che è una recensione leggermente diversa di questo stesso evento. Si parla comunque di 14 città della Transgiordania, tra cui anche Kerak. Non so chi è stato in Giordania se la ricorda, no? C'è una fortezza visitabile quando i pellegrini vanno in Giordania. Qui viene chiamata Kir Moab, no? Kerak. Poi Dibon, Madaba, si va anche a Madaba, sotto il Monte Nebo, eccetera. E qui appunto probabilmente lo sfondo storico è l'invasione assira di queste zone, e al punto che, vedete col capitolo 16, l'invasione degli assiri costringe persino i popoli di Moab a rivolgersi a Israele, chiedendo aiuto. In Due Re, al capitolo 3 e 4, si parla appunto di questo tributo che da Petra, qualcuno di voi sicuramente c'è stato, una stupenda città nabatea, la capitale di Nabatei, quindi la Transgiordania, viene mandato al re di Gerusalemme, no? Quindi da Sela vuol dire roccia azzurra ed è Petra, da Sela del deserto al monte della figlia di Sion mandate l'agnello al signore della regione. Questa è una richiesta di aiuto dei popoli della Transgiordania, un po' appunto massacrati dal passaggio dell'esercito assiro. Vale la pena di menzionare anche qui una traduzione di Girolamo, che sapete che in pochissimo tempo direttamente dai testi ebraici ha tradotto e ci ha dato questa perla che è la traduzione latina, qualche volta traducendo forse un po' di fretta, forse gli calava la palpebra, non sai. Qui dice: manda signore l'agnello sovrano della terra, e ovviamente serve sul piatto d'argento a tutte le interpretazioni cristiane messianiche, quando in realtà appunto il contesto storico è leggermente diverso, no? Non è manda l'agnello al signore della regione, non manda l'agnello che è il signore della regione, no? Altrimenti viene detto appunto come messia, sì, vabbè, comunque. Dal versetto 6 in poi riprende questa elegia, perché lamento funebre, lutto, il pianto, cosa può fare Israele per i suoi vicini della Giordania? Niente, non può fare niente, quindi può partecipare in qualche modo a questo lutto, no? E quindi sono squali di campi, per questo, versetto 9, piangerò, ti inonderò con le mie lacrime, Hesbon, sono scomparse la gioia dai frutteti, quindi si può solo partecipare al pianto, no? Perciò le mie viscere fremono per Moab come una cetra, molto poetico. Il mio intimo freme per Kir Hareset. Si vedrà Moab affaticarsi sulle alture e venire nel suo santuario per pregare, ma senza successo. Poi c'è questa appendice, versetti 13-14, che concludono il capitolo 16. Sicuramente redazionali, abbastanza strani, diciamo, questo è il messaggio che pronunciò un tempo il Signore su Moab, ma ora, e questo ora quando è? A cosa si riferisce? Non sappiamo, non c'è dato di capire. Ora il Signore dice: in 3 anni, come gli anni di un salariato, sarà svilita la gloria di Moab con tutta la sua numerosa popolazione, ne rimarrà solo un resto piccolo e insignificante. Sembra che queste piccole annotazioni vogliono ribaltare, cioè la visione di Isaia è troppo ampia, troppo bella, no? E sì, Dio ama anche i nemici, Dio piange e fa piangere il popolo di Israele per i suoi vicini di Moab. Posso piangere con te, le mie viscere fremono, guardate che sono verbi bellissimi che sono usati proprio da Dio nei confronti del suo popolo, le mie viscere fremono per te, ma le viscere di Dio fremono per tutti, anche per i popoli vicini a Israele, per cui le amano tutti i popoli della terra. E questo sembra che qualcuno dia fastidio, ogni tanto, non so, aggiungono queste cose per far rientrare un po', no, nel solco di un giudaismo un pochettino più integralista, no? Dice sì, vabbè, queste cose valevano un tempo, no? Ma adesso di nuovo pagherà quello che deve pagare, no? Di nuovo, insomma, perché questa menzione di resto che viene nominata qui è la versione originale, no? Io ho detto una tesi intera, no? Il resto di Israele in Isaia, no? Una tesi tutta su questa parola, e dove riporta delle iscrizioni antiche, no? Extrabibliche, dei popoli semitici antichi, e queste iscrizioni, soprattutto le iscrizioni assire, che è il tempo proprio di Isaia, usano sempre il termine resto in maniera negativa, non è mai in maniera positiva. È Isaia che ha questa novità, no? Ve l'aveva spiegato Carlo, no? Che stravolge questo termine e lo usa come dire, eh sì, ma questo resto insignificante è l'inizio di un, cioè è un nuovo inizio, è l'inizio di un qualche cosa di bello, di nuovo, il pollone da cui ripartirà la pianta. Ma non era mai stato così. Nelle iscrizioni assire, quando si parla di resto, sapete che si parla di un qualche cosa che, vabbè, il grosso è già stato fatto, quei pochi quattro disperati che sono rimasti sono destinati comunque a morire tra poco, punto. Che è questa idea, no? A Moab una volta sì, vabbè, piangevamo per Moab, adesso rimane un resto insignificante e tra poco scomparirà anche quello. Questa è l'idea originale che sta dietro a questo termine di resto. Con il capitolo 17 invece passiamo a Damasco. Damasco unito a Efraim, perché se avete presente, no? Efraim, la Siria, che un po' come adesso già il Golan, per esempio, sono queste alture della Siria, quindi Siria e Israele, cioè la parte del Regno del Nord, la Galilea, erano sempre state alleate, quindi in qualche modo spesso anche contro il Regno di Giuda, no? Sapete la guerra siro-efraimita. Sicuramente lo possiamo datare prima della caduta di Damasco, che è nel 732 avanti Cristo. Damasco cesserà di essere una città, diventerà un cumulo di rovine, seconda Re 16:10 o anche Geremia 49. E qui appunto non niente di che, insomma, se non questa menzione, vi sottolineo solamente alcuni aspetti per riuscire ad arrivare in fondo, ma dovremmo farcela, insomma, su questi culti, dal versetto 8, versetto 10, 11, fanno menzione ai pali sacri, altari per l'incenso. Tu pianti giardini ameni, innesti tralci stranieri. Nel giorno in cui tu li pianti, li vedi crescere, al mattino vedi fiorire i tuoi semi, ma svanirà il raccolto nel giorno della sventura, eccetera. Allora, qui, vedete, c'è dietro un po' quello che vi accennavo, no? Il culto legato alla vegetazione, legato alla natura. È una delle cose più antiche nella storia delle religioni. Chi tratta un po' questi argomenti sa che l'uomo primitivo comincia così, no? Vede dei fenomeni della natura che lo superano e li divinizza: il dio sole, il dio fulmine, la dea luna, la dea terra, eccetera eccetera, no? Qui in qualche modo nel culto cananaico c'era questa idea di piantare dei giardini, far crescere le piante, alcuni tipi di piante rispetto ad altri, ai quali si dava un valore di divinità, no? E c'è tutto questo mondo dietro. Sono il culto di Adonis, se andate a vedere vi divertite, dietro a tutte queste cose, no? I pali sacri in realtà si trovano anche nel Sud America, no? Sono questi simboli fallici, Colombia, non so, questi paesi, avete visto delle foto, no? Che i popoli mettevano proprio a indicare questa inseminazione della terra da parte della divinità. Quindi, no, il cielo normalmente principio maschile, la terra normalmente il principio femminile, quindi nasce poi tutto quello che è la vita, eccetera eccetera. Anche qui, legati a questi giardini sacri, quindi queste specie di templi dedicati a questi idoli, dove si celebrava il ciclo della natura, si celebrava la morte e la resurrezione di Tammuz. Tammuz Adone viene citato nel capitolo 8 di Ezechiele. E dove? Nel Tempio di Gerusalemme. Quindi attenzione, non sono cose così marginali. Israele ci ha messo un po', Carlo l'ha detto molto bene, no? L'introduzione, no? Arrivare, passando dalla monolatria, arrivare al monoteismo, non è una cosa così che diamo per scontata. Gli ebrei sono un popolo monoteista e anche loro, come noi, hanno dovuto fare la loro fatica per fare in modo che Dio sia veramente questo unico Signore della vita e del popolo. Ma è un cammino, E come dice anche Enzo Bianchi, lo volete leggere per citare gli autori più importanti di noi, no? E la vita del credente è sempre questa lotta con, in qualche modo, l'idolatria. E noi anche, no? Siamo aiutati dalla Bibbia a convertirci per fare in modo che Dio sia veramente l'unico Signore della nostra vita, e spazzando un po' via tutti quei vari idoletti che anche noi ogni tanto mettiamo di mezzo, no? Come gli israeliti. E allora queste coppie sacre, no? Con la Dea Madre, le troviamo nelle Dumuzi e Inanna, no? Nel mondo assiro, Tammuz e Ishtar nel mondo cananaico, Adone, Astarte, Baal e Ashera, Iside e Osiride nel mondo egiziano, Dionisio e Arianna nel mondo greco. Sempre c'è questa idea di questo principio maschile e femminile, il giardino, queste cose, no? Quindi, niente, anche in questi capitoli in qualche modo c'è questo dilagare, che però in qualche modo questo dilagare delle nazioni con le loro idee, con le loro idolatrie, viene fermato in qualche modo da Dio. Versetto 14: alla sera, ecco, era tutto uno spavento, prima del mattino già non è più. Questo è il destino di chi ci depredava, la sorte di chi ci saccheggiava. Vi ricordate? Fu sera e fu mattina, no? La Genesi, rimando alla creazione, la sera e il mattino, la Pasqua, no? La notte pasquale, no? Il mattino si svegliano, gli egiziani morti, anche l'attraversata del Mar Rosso, quindi c'è tutto questo richiamo, no? Della creazione e della Pasqua, e in questo versetto dove si dice però Dio è l'unico che può fermare il dilagare di questo, di questa invasione del caos primordiale, in qualche modo, che è sempre anche lì, no? Un tema che ritorna, no? Il caos che vuole riprendersi la creazione ordinata da Dio, no? E invece Dio che è appunto in qualche modo interviene e rimette le cose a posto. Capitolo 18, probabilmente un oracolo in occasione di un avvenimento storico che è l'ambasciata della 25esima dinastia egiziana, che era originaria, qualcuno dice, della Nubia, ma la Nubia e l'Etiopia, abbiamo avuto la fortuna anche con un gruppetto andare giù e magari si verificano un po' meglio, si capiscono un po' meglio certi dinamismi, no? In realtà l'Etiopia è questa nazione antica Kush, nominato qui, che ha dato tanto, no? Alla storia delle religioni e poi in modo particolare anche per certi versi all'ebraismo, perché ancora adesso non si dice che l'arca dell'alleanza è conservata alla Gotana, quindi no, sarebbe scappato poco prima della distruzione di Gerusalemme, avrebbero salvato l'arca dell'alleanza portandola proprio, guarda caso, in Etiopia. E c'è una grossa comunità di etiopi fatti rimpatriare con questo famoso volo, i Falasha, che sono quelli che trovate quando andate in Terra Santa, vedete questi soldati completamente scuri, africani, che però sono ebrei, e sono ebrei etiopi, no? Quindi l'Etiopia comunque ha un ruolo molto importante, anche per il cristianesimo, perché poi lì c'è questo re che ricostruisce questa Gerusalemme per la sua popolazione, che non può andare ovviamente in Terra Santa perché sono poveri, perché è lontano, e ricrea questa Lalibela, se andate nello splendore, queste chiese scavate nella roccia, stupendo, no? Quindi terra degli insetti ronzanti, no? Che ti trovi tra i fiumi dell'Etiopia, mandi ambasciatori per mare in barche di papiro, andate messaggeri verso un popolato abbronzato, eccetera eccetera. Qual è l'idea? Sempre questa qua di una congiura. Allora l'Egitto, vedendo che la Siria in qualche modo in quel momento cala un po' il suo potere, manda subito dei messaggeri: sentite, coalizziamoci, io vi sto dietro, però ho bisogno anche dell'aiuto dei popoli che sono in mezzo, che la separano anche geograficamente dalla Siria, che sono il Regno di Giuda, il Regno di Israele, Damasco, eccetera. E quindi cerca di fare una coalizione anti-assira. Anche qui troviamo una novità teologica di Isaia. In quel tempo saranno portate offerte al Signore degli eserciti da un popolo alto e abbronzato, da un popolo temuto, ora e sempre, da un popolo potente e vittorioso, la cui terra è solcata da fiumi. Saranno portate nel luogo dove è invocato il Signore degli eserciti, sul monte Sion. Allora questa, e poi si specifica subito dopo nel capitolo 19, così lo uniamo, che parla dell'Egitto, e torna questa idea dei popoli che riconoscono il vero Dio e portano offerte. Vi ricordate Seconda Re al capitolo 5, questo funzionario Naam il Siro, qui è un funzionario che arriva dalla Siria. E cosa gli succede? Che fa professione del vero Dio, no? Vi ricordate quando dice: ma io c'avevo anche io i fiumi a Damasco, potevo bagnarmi là? No, gli dice Eliseo: bagnati qua, no? Lui obbedisce e poi riconosce: veramente il vostro Dio è l'unico Dio. E questa professione di fede di un pagano, no, è appunto quello, il tema che ritorna anche qui. Vedete i cusciti, quindi gli etiopi, no, che si rivolgono a Dio, e nel capitolo seguente, il 19, anche in qualche modo gli egiziani, in maniera leggermente diversa, perché finora si parlava di popoli che vengono a Gerusalemme, quindi viene riconosciuta una centralità del monte Sion. Qui c'è un'altra novità invece di Isaia. Allora, Isaia è sempre stato contrario alle alleanze, no, con i piani egiziani, no, di rivolta contro la Siria. Quindi quando gli egiziani mandano i nubiani, no, mandano a dire: ma dai, facciamo una coalizione, mettiamoci contro la Siria, Isaia è sempre lì a dire: no, non ci sta, non ascoltate. No. Il re invece farà i suoi affari, perché il re è un politico e sì che sta a ascoltare il profeta, no? E quindi farà un po' sempre i suoi affari. Però c'è sempre questa idea, no, di rifiutare, no? E crollano gli idoli, un re crudele, no? Quindi si parla della conquista della Siria, che arriva persino anche in Egitto e spegne in qualche modo tutti questi tentativi di ribellione anche all'Egitto, che in quel tempo non era così forte, né? Si prosciugano le acque, vedete c'è molto richiamo alle acque, perché la ricchezza dell'Egitto sono le acque, il Nilo soprattutto, quindi le acque del mare, il fiume, i canali, i torrenti di Egitto, i giunchi sulle rive, i pescatori, i lavoratori del lino, tutti i versetti dal 5 al 10. No? Poi, quando sono stolti i principi di Zoan, noi traduciamo Tanis, era la capitale degli Ixos nella dinastia ventunesima, come osate dire al faraone: sono figlio di saggi, figlio di re antichi? La sapienza egizia, no, che era molto famosa, che viene in qualche modo, formano un consiglio, vedete versetto 11, un consiglio insensato. Non può non venirci in mente San Paolo, no? Prima Corinti 1, no? Tutta la sapienza degli intelligenti è nulla davanti alla sapienza della croce. La vera sapienza è quella, tutto il resto, anche quella più famosa, stolti sono i principi di Tanis, si ritorna su questa cosa. E poi uno dei brani, veramente uno dei vertici religiosi dell'Antico Testamento, profondamente originale, no? Un universalismo ecumenico di rara bellezza. Qualcuno, dice testo tardivo, ma comunque inserito fin dai tempi del Siracide, non dimentichiamolo, 200 anni prima di Cristo, Isaia per loro è già un tutt'uno, quindi anche questi capitoli sono già belli, tutti ben inseriti e attribuiti a Isaia. In quel giorno gli egiziani diventeranno come femmine, tremeranno e temeranno al vedere la mano del Signore degli eserciti agiterà contro di loro. La terra di Giuda sarà il terrore degli egiziani, quando se ne parlerà, ne avranno spavento a causa della decisione che il Signore degli Eserciti ha preso contro di loro. In quel giorno, attenzione, ci saranno 5 città nell'Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore degli Eserciti. Una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d'Egitto, una stele in onore del Signore presso la sua frontiera, ci sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli Eserciti nella terra di Egitto. Saltiamo al versetto 25, li benedirà il Signore degli Eserciti dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Allora, signori, noi qui siamo davanti a un testo incredibile che supera addirittura la centralità di Gerusalemme e vede Dio amare così tanto le nazioni da equiparare in qualche modo l'egiziano e l'assiro a Israele e facendo di loro una benedizione per tutta la terra come Israele, li benedirà il Signore, diventeranno, vedete versetto 24, no? In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Quindi Egitto e Assiria non sono più i nemici storici di un tempo, ma con Israele diventano tre e diventano insieme discendenti di quell'Abramo che è benedizione per tutti i popoli della terra. E sono veramente dei testi che, altro che Antico Testamento, superato, oracoli contro le nazioni, la vendetta di Israele, Goliath, cioè tutto, capite bene che se li leggiamo bene invece sono dei testi stupendi, no, che vanno molto al di là di questa visione un po' miope, e ci riportano a un amore di Dio che già nell'Antico Testamento abbraccia e arriva a tutte le nazioni. Molto bello. Il capitolo 20, nudo e scalzo, quindi questa azione profetica e simbolica, c'è una città filistea di Ashdod, una delle pentapoli filistea, ribelle alla Siria, contava sull'appoggio dell'Egitto, quindi manda appunto questo capo, no? Lo trovate in Isaia 36 in prosa, ma il profeta deve diventare in qualche modo un segno, come c'era già scritto al capitolo 8, vi ricordate, no? I profeti, no? Si parla credo di Isaia con i suoi figli, dovete diventare otot e moftim, cioè segni e presagi per tutto il popolo. Bene, qui Isaia nudo e scalzo per tre anni, come ricordava, non è cosa da poco, Il dotto Isaia che è vicino alla corte, insomma, un personaggio che è comunque ricevuto dal re, probabilmente un sacerdote, quindi una persona di alto lignaggio che deve rendersi ridicolo per tre anni davanti al popolo, tre lunghissimi anni. E quindi per incarnare in qualche modo in se stesso questo segno, questo presagio, no? E proprio per ribattere ancora su questo tasto della inutilità del ricorso all'Egitto. Lasciate perdere, perché la fiducia in Dio è l'unica salvezza. In quel giorno gli abitanti di questo lido diranno: ecco cosa è avvenuto della speranza nella quale ci eravamo rifugiati per trovare aiuto e per essere liberati dal re di Assiria. Ora come ci salveremo? È inutile appoggiarsi all'Egitto, perché tanto non ti salva. L'unico appoggio vero è la fiducia in Dio. E arriviamo al capitolo 21, che in qualche modo è un'inclusione con i capitoli che abbiamo già visto, 13 e 14, perché ritorna l'idea di Babilonia mettendo in scena anche la sua caduta, oracolo quindi sul deserto del mare, una espressione che si trova in una iscrizione assira, il re del paese del mare per gli assiri è al paese di Babilonia, il re di Babilonia. Quindi grazie anche a questa iscrizione capiamo che si parla ancora una volta di Babilonia. Infatti poi salite Elamiti, assediate o Medi, di nuovo si parla di questa coalizione, i Medi, i Persiani, gli Elamiti, alle volte sono fatti coincidere con i Persiani, il re Ciro, quindi che metterà fine al re di Babilonia. Poi c'è questo brano unico del versetto 3 e 4, no? In cui Isaia cerca di descrivere l'ispirazione divina. Per questo i miei reni sono nello spasmo, mi hanno colto dolori come di una partoriente, sono troppo sconvolto per udire, troppo sbigottito per vedere. Smarrito il mio cuore, la costernazione si mi invade. Allora, il profeta che appunto in qualche modo anche descrive come la profezia lo prende, come partecipa alla sorte del popolo, di questi popoli, no? La cui rovina arriva mentre sono nei bagordi, eh? Si prepara la tavola, si stende la tovaglia, si mangia, si beve, alzatevi i capi, ungete gli scudi, eccetera, mentre sono lì a festeggiare, arriva, come dicono anche le altre fonti storiche, Erodoto, Senofonte, arriva la rovina. Il profeta, versetto 6, che deve diventare sentinella, ricordate già Ezechiele, poi il capitolo 3, lo dirà, sentinella che annuncia quanto vede, no? E questa, al posto di osservazione, io sto tutto il giorno, è caduta Babilonia, e questo profeta sentinella vede la caduta di Babilonia. E qui c'è di nuovo un'altra riflessione, piccola digressione, sul il significato in qualche modo anche della parola profetica. Oracolo su Duma, questi due versetti 11 e 12 del capitolo 21, qualcuno dice Duma, beh, perché il Dumea, Edom, Duma, no? Ma Duma in ebraico, Damam, vuol dire silenzio, no? Quindi oracolo sul silenzio, allora se parli non stai zitto, oppure puoi parlare anche col tuo silenzio, il tuo silenzio può diventare significativo. Tant'è vero che c'è questa cosa così misteriosa, no? Mamillaila, no? Anche Guccini ha ripreso questa, un grande conoscitore dell'ebraico, ha ripreso questa espressione interessante. Sentinella, Mamillaila, cos'è la? Che notizie dalla notte? La risposta cos'è? Viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi, venite. Cosa avete capito? Zero. Cioè, la notte è forse la dominazione nemica. Cosa proviene dalla notte? Cosa ci vuol dire questa cosa? Spesso il silenzio parla. I mistici ci farebbero un ricamo contemplativo fantastico, San Giovanni della Croce, eccetera. La liberazione e la salvezza sono legate alla conversione? La liberazione sì, arriva, ma non sarà definitiva. La conversione deve essere continua. Tutto può essere in questa espressione così molto così. Se vi convertite, tornate pure a chiedere. Per il momento non c'è risposta, per il momento è così. Siamo di fronte a questa notte, queste invasioni nemiche, queste situazioni storiche, no? Ma spesso il profeta stesso, no? È quello che attende per capire, attende una parola definitiva, attende uno sviluppo delle situazioni, eccetera. Segue l'oracolo nella steppa, sono altri le carovane di Dedan, gli abitanti di Tema, qui si parla dell'invasione probabilmente assira anche delle terre arabe, della penisola arabica, perché sono tutte, Dedan in Genesi 10 viene indicato come discendente di Ham, no? Quindi camiti. La valle della visione invece ritorna al capitolo 22 a spostare l'ottica su Gerusalemme, probabilmente appunto si applica anche qui quello che veniva sfiorato prima anche per Babilonia, città gaudente, forse qualcuno dice un riferimento all'assedio assiro, no? Vi ricordate l'assedio, gli assiri sono lì intorno, fanno paura alla città e poi si svegliano al mattino, vanno sulle mura e l'esercito assiro non c'è più. E Isaia si aspetterebbe, adesso si metteranno tutti in ginocchio a ringraziare il Signore, no, ma che ci imbandiscono la tavola, lei città gaudente, ci mettiamo a festeggiare, che bello, dai. Siamo liberi e quindi anche qui come farà poi Geremia c'è un pianto del profeta sulla città che continua a non capire, no? E anche quando viene salvata da Dio, l'unico punto di riferimento, l'unico veramente che può salvare, stornate lo sguardo da me, versetto 4, che io pianga amaramente, non cercate di consolarmi per la desolazione della figlia del mio popolo. Figlia del mio popolo è un classico, un'espressione profetica per indicare Gerusalemme. No? Giorno di distruzione, della valle della visione, eccetera. No? Anche il palazzo della foresta, nominato al versetto 8, sono le armerie che sono accanto al palazzo reale, in Prima Re, al capitolo 7. Il popolo continua a non capire, non si converte a Dio, versetto 11, voi non avete guardato chi ha fatto queste cose, né avete visto chi ha preparato ciò da tempo. Vi invitava in quel giorno il Signore Dio degli eserciti al pianto, al lamento, a rasarvi il capo, a vestire il sacco, invece gioia, allegria, sgozzate bovini, scannate greggi, mangiate carne, bevete vino, fate le vostre feste, no? Mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Ma il Signore Dio degli eserciti si è rivelato ai miei orecchi, certo non sarà espiato questo vostro peccato finché non sarete morti, eccetera. No? Quindi questo, e allora c'è questo inserimento molto raro di un oracolo indirizzato a una persona singola. In genere Isaia, tutti i grandi profeti rivolgono oracoli alle nazioni o a Israele, ma raramente una persona singola. Qui viene tirato in ballo questo maggiordomo Sebna, che era uno dei più grandi sostenitori della politica filo-egiziana, no? Quindi lui era lì che soffiava sempre nelle orecchie del re, alleati con l'Egitto, che almeno ci copriamo le spalle davanti alla Siria, no? E quindi qui c'è questa parola di verità anche verso questo Sebna. E cosa possiedi tu qui e hai tu qui tanto da scavarti un sepolcro? Il Signore ti scaglierà giù a precipizio, eccetera, eccetera. Infatti, in quel giorno, versetto 20, chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Eliakim vuol dire Dio ha suscitato, quindi in qualche modo sostituito questo Sebna da un altro maggiordomo, Eliakim. Tra l'altro l'espressione mio servo, vi ricordate, è molto pregnante perché viene detta di Abramo, di Mosè, di Davide, tutte le grandi guide, addirittura quindi applicata a questo Eliakim. E questi versetti sono interessanti perché nella novena di Natale, se farete attenzione, ritorneranno nelle profezie che cantiamo nella novena di Natale, no? Rivesterò la tua tunica, lo cingerò della tua cintura, metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme, per il casato di Giuda. Gli porrò sulle spalle la chiave della casa di Davide, col maggiordomo, no? Quello che ha il potere di aprirti la porta o di chiuderti la porta del palazzo del re. Cose che troviamo in Matteo 16, per esempio, dette di Pietro. A te darò le chiavi, il maggiordomo diventerà della chiesa per Gesù, diventerà Pietro, no? Oppure in Apocalisse 3, vi ricordate, associato a questo testo di Isaia, il Kyrios stesso, Gesù, il Signore risorto, che è lui che ha la chiave di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà, se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un pioro in un luogo solido, sarà un trono di gloria per la casa di suo padre, su di lui faranno convergere ogni gloria della casa di suo padre, germogli, rampolli, ogni piccolo vasellame, dalle coppe alle anfore. E purtroppo però poi c'è questa aggiunta, appunto, questo versetto 25, fino qui tutto bene, dice che bella, è arrivato finalmente un maggiordomo che è degno. E purtroppo anche Eliakim invece scomparirà, no? Questo piolo poi attaccato si è rivelato che non era poi attaccato a questa cosa così solida, perché si spezzerà, cadrà e andrà in frantumi anche tutto quello che vi era appeso. E lo vedete ai capitoli 18-19 del secondo libro dei re, 2 re 18-19 e Isaia 36, che parleranno anche lì della sorte di questo buon Eliakim. E arriviamo all'ultima pagina di questa sera, che è quindi il capitolo 23, l'oracolo su Tiro, che chiude appunto tutta questa serie, no? Una parola di verità, quindi anche su questa città, associata a Sidone, Tiro e Sidone in genere è un'endiade per indicare la zona costiera della Siria, per noi adesso è il Libano, ma il Libano sapete che è uno stato inventato un po' dalla Francia, no? Nella divisione che hanno fatto sulla cartina questi due generali inglesi e francesi che hanno fatto nascere Siria, Iraq, eccetera, ma anticamente era tutta la zona denominata come Siria. I Fenici quindi abitavano la zona costiera, poi c'erano i siriani dell'entroterra, ma in realtà è questa zona. Tiro e Sidone sono state distrutte solo da Alessandro Manio, quindi siamo 300 avanti Cristo, no? Quindi fate lamento la nave di Tarsis perché è stata distrutta senza più case, quindi probabilmente si parla di quello. Kittim, no? La terra dei Kittim è Cipro, Kiprum, mercanti di Sidone, quindi comunque Fenici, si parla di questa zona qua. Ancora una volta c'è un problema direttamente tra queste città mercantili molto ricche, molto floride, no? Che rischiano di vedere la propria sicurezza basarsi su se stessi e non su Dio. E quindi il Signore degli eserciti ha deciso, per svergognare l'orgoglio di tutto il suo fasto, per umiliare i più nobili della terra. Ancora una volta, versetto 9, no? Quindi si abbassa ciò che si è alzato troppo, il Signore deve ristabilire l'equilibrio, per umiliare i più nobili della terra. Solca la tua terra come il Nilo, figlia di Tarsis, il porto non esiste più, ha steso la mare verso il mare, ha sconvolto i regni, il Signore ha decretato per Canaan di abbattere le sue fortezze. Egli ha detto: non continuerai a far baldoria, o vergine duramente oppressa, figlia di Sidone, alzati, va pure dai Kittim, neppure là ci sarà pace per te. E quindi c'è questo lamento appunto per la distruzione di un altro caposaldo, no, politico-economico della regione, ma in virtù appunto, come dicevamo, sempre di un ristabilimento delle proporzioni e di un invito alla conversione. Ci sono questi versetti che chiudono abbastanza misteriosi, ci lasciano un po' così perché anche lì non sappiamo bene come interpretarli, no? Perché c'è una menzione di questi 70 anni, avverrà che in quel giorno Tiro sarà dimenticata per 70 anni, quanti sono gli anni di un re. Alla fine dei 70 anni a Tiro si applicherà la canzone della prostituta: prendi la cetra, gira per la città, prostituta, suona con abilità, moltiplica i canti perché qualcuno si ricordi di te. Ma alla fine dei 70 anni il Signore visiterà Tiro, che ritornerà ai suoi guadagni. Essa trescherà con tutti i regni del mondo della terra, il suo salario e il suo guadagno saranno sacri al Signore. Non sarà ammassato né custodito il suo salario, ma andrà a coloro che abitano presso il Signore, perché possano nutrirsi in abbondanza e vestirsi con decoro. Ora, questo ci fa un po' un problema, perché? Perché va contro quello che era il Deuteronomio, che diceva: assolutamente non entrerà mai nel Tempio del Signore l'offerta di una prostituta o l'offerta di un pagano. E quindi qui vedere che Tiro dice sì, vabbè, è distrutta, poi invece rifiorirà e anzi le sue ricchezze verranno a vantaggio del popolo di Israele. Non si sa bene come poterlo interpretare, se non magari con qualche vena che abbiamo già trovato, che in Isaia qua e là si trova sparsa, che va un po' contro questa rigidità che alle volte troviamo nel Deuteronomio, di alcune norme, di alcune... sembra che qui si allarghi e si vada più in là, no? E quindi lasciamo con questa apertura, chiudiamo questa serie di capitoli e ci apriamo poi a commentare quanto seguirà l'altra serie dai capitoli 24 in poi, la prossima volta. Se avete voglia e tempo, qualche domanda, se sono in grado, se no.
Io volevo fare un'osservazione che mi ha colpito proprio perché tu hai detto che dobbiamo fare come Isaia, la sua scuola, che attualizzare. Se leggo il capitolo sull'oracolo contro Damasco, no? La distruzione della Siria, e penso alla Siria oggi, fa impressione vedere come Isaia vedesse questa situazione. Però nello stesso tempo penso anche alle nostre paure qua, cioè parlando di politica internazionale oggi, cioè abbiamo paura di quello che succede in Siria, abbiamo paura dell'invasione degli immigrati dal Nord Africa, dall'Egitto, abbiamo paura dell'ISIS, cioè la Siria, e invece qui c'è una grande profezia di speranza, cioè abbiamo visto che Tiro risorgerà, che Tiro, cioè la Siria, come ci hai detto tu, no? In senso antico, Siria, Libano, risorgeranno e sicuramente porteranno gloria al Signore, così come l'Egitto, il Nord Africa e i territori dell'Isis saranno benedetti dal Signore e saranno addirittura il primo e il secondo figlio e Israele sarà il terzo. Ecco, io credo che il credente anche oggi, quando guarda il telegiornale, dovrebbe avere davanti Isaia, dovrebbe averlo letto, e anche se vede distruzione, paura, perché sembra che tutto il male, no? Si stia coalizzando contro l'Occidente, contro i cristiani, contro la Chiesa, l'ultima parola, la parola di Isaia, è una parola di speranza, perché Siria e Libano rifioriranno e porteranno gloria al Signore, perché il Nord Africa sarà figlio prediletto e benedetto da Dio, perché i territori dell'ISIS saranno, il popolo dell'ISIS, se volete, per semplificare, saranno benedetti dal Signore e saranno sul loro progetto. Quindi il credente deve essere portatore di speranza sempre, di ottimismo sempre, anche nella lettura del giornale, del telegiornale, della lettura della politica internazionale. Il credente sa che Dio ama questo, che Dio ama questi popoli, che Dio li ama e alla fine li tratterà da suoi figli profeti. Credo che sia una lettura importantissima, perché ovunque giro vedo gente che ha paura, no? Paura della situazione attuale, paura della situazione mondiale, paura della politica internazionale. Eppure la parola del profeta è una parola sempre di speranza, anche in queste situazioni che sono lì, no? In questi giorni so che anche in pari serie hanno fatto un grande incontro con la situazione disperata della Siria, che sembra distrutta, ma Israele dice no, vivrà, dopo 70 anni vivrà. Siamo tutti preoccupati dell'onda degli immigrati, abbiamo paura di questi popoli che attualmente sono islamici, saranno benedetti dal Signore, saranno suoi figli primogeniti. Ecco, noi dobbiamo essere coloro che in ogni Italia che annunciano al mondo questa visione alternativa. Tutti questi popoli sono amati dal Signore e lavorare davvero per la loro ricostruzione, per un futuro di pace, per un futuro di giustizia, per un futuro di santità.
Non posso che essere perfettamente d'accordo, perché chiunque legge in profondità il testo biblico va in questa direzione. Quindi io l'unica cosa, proprio associandomi a quello che dicevi, vedo che la nostra fede attualmente è poco biblica, perché persone che continuano ad aver paura, continuano a vedere il nemico oppure a agitarsi, vuol dire che non hai letto bene questi testi, vuol dire che, perché chi li legge, li medita come cerchiamo di fare noi, non puoi non andare in quella direzione. Oltretutto il popolo siriano è un popolo fantastico, quindi non sta aspettando, sì è vero, da una parte è stato veramente distrutto, io ho visto le immagini di le zone dove siamo stati, però sono in contatto con un'associazione francese, SOS Chrétien d'Orient, che mandano volontari già da tempo, ragazzi europei che vanno giù e aiutano a ricostruire. Il museo di Damasco è già stato riaperto, quindi la cittadella di Aleppo sta già messa a fuoco, le parrocchie continuano, non hanno mai smesso di fare comunioni, fare attività, con biscuola, eccetera. Quindi sì, da una parte certamente è stato duramente colpito questo paese, ma non affondato, e sta rinascendo pian piano grazie alla forza appunto delle persone stupende che ci sono lì. I cristiani lì hanno sempre collaborato con i musulmani, con gli alawiti, con tutte le varie altre confessioni che c'hanno dentro. E se andavate a Damasco poco prima, come è successo, la fortuna di essere noi con un gruppo qua di Torino, c'era l'edicola mariana o piuttosto che la croce sul campanile, rispettato dai musulmani della città. Quindi è una unicità di questo popolo, che sicuramente è stato colpito anche forse proprio per questo, no? Perché si tende a colpire e a estremizzare quei paesi dove invece la convivenza tra cristiani e islamici funzioni, no? E quindi bisogna avere molta speranza, molta fiducia, sicuramente. Bene, alla prossima, arrivederci.
Fino al capitolo 33.